qui al sicomoro, saliamo sul sicomoro per vedere passare Gesù, visto che la folla ci impedisce di guardare. E ancora una volta prendiamo in mano il Vangelo di Matteo che ci sta accompagnando da 4 anni. Siamo finalmente arrivati alla fine del capitolo 20 che chiude una sezione. Nella seconda meditazione vedrete, iniziamo l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Era l'ora! Perché in effetti stiamo andando avanti da un sacco di tempo. Finiamo quindi con questa meditazione la penultima sezione del Vangelo di Matteo, ricordate, diviso in 5 grandi sezioni, come i 5 libri del Pentateuco, perché Gesù è il nuovo Mosè. Ed è interessante perché alla fine di questa ultima parte, che avevamo detto, se ricordate, la quarta parte del Vangelo, il quarto discorso, in realtà è un po' come se Matteo prendesse un po' la rinfusa a tutta una serie di cose di Marco, che lui copia interamente e le mette qui. Però, devo dire, la chiusura della quarta parte riprende la scansione di Marco. Se vi ricordate, il Vangelo di Marco, il primo a essere stato scritto, è semplicissimo, 16 capitoli, ma l'ultimo non è il suo. I primi 10 capitoli descrivono i primi 3 anni di vita della vita pubblica di Gesù e si svolgono a nord. Gli ultimi 5 capitoli raccontano l'ultima settimana di vita di Gesù a Gerusalemme. Al centro, in questo snodo nel Vangelo di Marco, Bartimeo a Gerico. E qui troviamo la stessa cosa. Grazie Matteo. Ma come voi sapete, ormai abbiamo imparato, siamo maestri in Israele.
Sì.
È vero che Matteo copia Marco e aggiunge un sacco di materiale, ma curiosamente Matteo toglie un sacco di dettagli, sempre. L'abbiamo già visto le altre volte. Quindi non soltanto non incontra Bartimeo, ma incontra 2 ciechi. E ci chiediamo il perché. Sapete che questo incontro, invece di uno, ricordate nel Vangelo di Marco, Bartimeo era il discepolo. Oh, è lui, non il giovane ricco, non gli apostoli, ma Bartimeo, il mendicante cieco, messo ai margini, che ha il coraggio di gridare. Ecco, Matteo toglie un sacco di dettagli, ma per qualche ragione. Non c'è il nome dei due, non c'è nessun dialogo con la folla. La folla che arriva da Bartimeo, ricordate, dice: coraggio, alzati, ti chiama, ma si concentra su altre preziose indicazioni. Leggiamo. Mentre uscivano da Gerico, una grande folla lo seguì ed ecco 2 ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono dicendo: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La folla li rimproverava perché tacessero. Ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermò, li chiamò e disse: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Notiamo anzitutto le differenze con Marco. I ciechi appunto sono 2 e non 1. Non è un piccolo dettaglio. Perché? I don't know. Non si sa. Ho letto un sacco di commentari e c'è tutto il contrario di tutto. Ma, but, probabilmente, sono 2. Come 2 erano i figli di Zebedeo, ricordate la volta scorsa, la cui madre va a dire: mettili uno un viceministro e l'altro viceministro. È un puro riferimento all'attualità. È l'ultimo miracolo di Gesù nel Vangelo di Matteo. Gesù da qui in avanti non fa più nessun miracolo. Interessante. Altro dettaglio che si differenzia con Marco: mentre uscivano da Gerico una grande folla lo seguì. Marco omette questa cosa. E poi alla fine i 2 ciechi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Si parla di sequela, di discepolato, certo. C'è una folla che lo segue. Sì, invece Marco sottolineava di più l'aspetto solitario, cioè, e così giunsero a Gerico, ricordate. Così hanno appena litigato coi 12. Cioè Marco insiste nell'assoluta solitudine di Gesù, Matteo invece sembra stemperare questo aspetto, dice no, c'era comunque una folla, la folla lo segue, i due ciechi lo seguiranno, è l'immagine plastica della prima comunità, della chiesa di Matteo che sale a Gerusalemme col suo maestro. Siamo noi a seguire il maestro. E poi questo dettaglio che a me piace molto, poi ci torniamo, io adesso sto mettendo i mattoncini Lego e poi facciamo, va bene? Ormai avete imparato, siete tutti degli esperti di Lego. Ah, sono stato a Milano, c'è il negozio Lego, che meraviglia! Meno male che mio figlio è cresciuto. Oh my God! Come mettiamo i mattoncini? Il rapporto, ricordate, quando Bartimeo grida e lo invitano a tacere, lui grida più forte, la folla che prima gli aveva detto ma sta zitto, ma dai non disturbare, viene inviata da Gesù e parla, cioè la folla fa da intermediario, qui la folla non interviene. Gesù si fermò e li chiamò, è lui che li chiama, cioè prendete i mattoncini poi vediamo, il rapporto è diretto con Gesù, non c'è nessun intermediario. E l'ultima differenza poderosa è che nell'invocazione i due ciechi chiamano Gesù Signore, che in greco suona Kyrios, che era un'invocazione liturgica, cioè durante la preghiera cristiana. Approfondiamo. Non potete ricordarvelo, ma lo faccio io a posto vostro. Poi vi manderò, anzi sto pomeriggio certamente Marco e Romana che vi salutano, vi mandano subito tutto il materiale. In realtà Gesù nel Vangelo di Matteo ha guarito già un sacco di ciechi. Capitolo 9, versetto 27 e 31. Capitolo 12, versetto 22. Capitolo 15, versetto 30 e seguenti. Non solo, ha parlato di guide cieche. Capitolo 15, versetto 15. Ma certamente in questo caso il parallelismo, cioè i due, non uno, è per sottolineare la differenza con i due figli di Zebedeo. E, come vedremo subito dopo, nella prossima meditazione, quando Gesù entra trionfante a Gerusalemme, diversamente da Marco, Matteo, devo dire con grandissima intuizione letteraria, e parlo da aspirante scrittore, pone due tipi di folla, non una. C'è la folla che accompagna Gesù gridando Osanna e c'è una folla che vede e non capisce e si chiede chi è costui. Come dire, questo codice binario, due discepoli, i figli di Zebedeo, due ciechi che gridano, due modi di accogliere Gesù a Gerusalemme, indica di nuovo la scelta che possiamo fare. Interessante, continuiamo a scavare, vedete quante cose dice la parola senza che parli. Ci sono dei grandi assenti. Mentre uscivano da Gerico una grande folla lo seguì, ed ecco due ciechi, bla 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 bla. Leggete, continuate a leggere e non trovate più i discepoli. Non ci sono più Pietro, Andrea, Giacomo, non c'è più nessuno. Ricordate come in Marco questo progressivo svolgersi del suo racconto in cui Gesù inizia la sua predicazione a nord parlando alla folla. E poi piano piano si rivolge ai discepoli. Qui non ci sono neanche più i discepoli. Sta parlando direttamente ai ciechi. E cosa chiedono i due mendicanti? Compassione, non guarigione. Signore figlio di Davide, in Marco c'è scritto Gesù figlio di Davide. Gesù Nazareno, ricordate. Qui è Kyrios. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Chiedono pietà. E quando Gesù li chiama, e qui in Marco c'è e anche in Matteo c'è, ricordate, avevamo detto che Matteo tenero quasi per smorzare la figuraccia non fa diversamente da Marco rivolgere la domanda a Gesù:
noi vogliamo che tu faccia quello che diamo per dire.
Ma la mamma, a mammata, la mamma ebraica, la Yiddish mame, è quasi peggio della mamma italiana, quasi, quasi, non esageriamo. Sapete la barzelletta, cioè, però venite un po' preparati, la barzelletta del gruppo di mamme che si ritrovano, mamme un po' adulte, diciamo così, che si ritrovano a prendere il tè con i pasticcini, tra queste c'è una Yiddish mame, le mamme, c'è cioè una mamma ebrea, Yiddish vuol dire, allora che cominciano a vantarsi dei propri figli: oh, mio figlio è diventato amministratore delegato della società, oh, guadagna un sacco di soldi e mi chiama tutte le settimane. Un'altra mamma: sì, e mio figlio è diventato professore ordinario all'università, ha sposato una bellissima donna e mi chiama tutti i giorni. E la Yiddish mame ride, dice: oh, 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 oh. E mio figlio spende 400 euro all'ora per parlare di me col suo psicologo. Yiddish mame. Invece probabilmente ha ragione Marco, è stata la mamma. Ci chiedevamo la volta scorsa: come mai Matteo fa questo? Ricordate, non abbiamo tempo di approfondire, sono solo teorie un po', come dire, da bottega. È probabile che nella Chiesa nascente, chissà se mai riuscirò a scrivere qualcosa su questo, ci fossero diversi modi di intendere la Chiesa. Curiosissimo, Marco, e noi siamo abbastanza sicuri, non noi qui, cioè noi chi studia, che dietro Marco c'è Pietro, ricordate, in realtà nel Vangelo di Marco il ruolo di Pietro è marginale, nel Vangelo di Matteo il ruolo di Pietro è determinante. Probabilmente nella prima comunità Matteo scrive a degli ebrei del nord, della Galilea, mentre Marco scrive ai cristiani di Roma. C'era all'interno della comunità giudaica nascente non una contrapposizione, però chi seguiva Pietro, c'erano diversi modi di intendere, ed è bellissima questa cosa qua. Poi sappiamo che ha prevalso l'unità col Papa, con Pietro, e io ci credo e va benissimo. Però cogliamo un po' queste distinzioni. Ora, è interessante perché i due ciechi contrapposti ai figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, chiedono compassione e l'ottengono. Abbi pietà, Gesù ebbe compassione. Ma è interessante perché sia Marco che Matteo pongono in evidenza questo parallelismo. Giacomo e Giovanni davanti a Gesù, Gesù dice: cosa volete che io faccia per voi? I due ciechi davanti a Gesù si sentono dire: che cosa volete che io faccia per voi? Gloria, chiedono i primi. Luce, chiedono i secondi. Che i nostri occhi si aprano. Chiedono prima pietà e quando la ottengono, Gesù ebbe compassione, solo dopo aver ottenuto pietà, che è prima di ogni altra cosa, prima della luce, prima della vista, prima della guarigione, diventano discepoli. Vi dicevo, non ci sono intermediari, Matteo va dritto al sodo, come Marco, ma paradossalmente in maniera ancora più brutale. Il suo messaggio è chiaro alla fine della quarta sezione del suo Vangelo, l'ultimo dei miracoli: si diventa discepoli, come già diceva Marco, solo se, riconoscendosi poveri e mendicanti, altro che gloria e potere, si ha il coraggio di perseverare, gridando la propria preghiera, Kyrios è un titolo liturgico, e se si segue il Signore. Tutto il resto evapora come neve al sole. Bello. Proviamo a meditare, accorcio un po' questa meditazione perché la prossima è decisamente più complessa, l'ingresso a Gerusalemme. Non so perché ormai sono nell'ambito della Trinità, per cui faccio sempre 3 spunti di meditazione, potrebbero essere anche 2 o 18, ma ne faccio 3. La prima, a questo punto, davanti a questo testo, non possiamo che chiederci: chi è il vero discepolo? Sai, io ho voglia di diventare cristiano, mi interessa, tanti anni che sono credente, molti di noi, parliamoci chiaro, lo dico con molto rispetto, siamo un po' cristiani per inerzia, poi abbiamo cercato di coltivare la nostra fede, ma non è che abbiamo fatto delle grandi scelte. Sono in corrispondenza con una bella persona che non conosco, conosco solo per corrispondenza. Lui è originario della Turchia ed è cristiano, è un turco, ed è cristiano, e poi per questioni lavorative è finito nella Svizzera italiana, tra l'altro è il primo diacono permanente a essere ordinato nella Svizzera italiana negli anni 70, e lui diceva: non ti nascondo lo shock di passare dalla Turchia, in cui essere cristiani voleva dire contrapporsi continuamente, prima con Ataturk, lo stato iperlaico, e poi con, e arrivare in Svizzera, dove ti trovi, sono tutti cristiani, in teoria, è stato un po' brutale. Questo non vuol dire che dobbiamo sentirci in colpa, è viva, meno male finché tiene, però sappiamo benissimo che non è questo il tipo di cristianesimo che ci rende discepoli, cioè lo sforzo di riappropriarci del cristianesimo, di farlo nostro, di farlo vibrare nelle nostre scelte, non è evidente. E mi permetto di dare una lettura, proviamo a dire profetica, di quello che sta succedendo in Italia negli ultimi 2 o 3 anni. I nodi vengono al pettine, i nodi vengono al pettine. Io lo dico con molta franchezza, la situazione è complessa, io stesso non ho idee, però davanti a questioni cogenti come l'immigrazione in Europa, eccetera, eccetera, il Vangelo non parla di soluzioni, ma di atteggiamento sì. Poi giustamente dice, ma intendo dire, noi non siamo in grado di assorbire, quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi non è accoglienza, non è accoglienza. Questo la Chiesa lo dice da anni che lo sta dicendo. Allora ok, non finiamo in queste dispute, ma leggere che il 50% dei cristiani che si dicono cristiani sputano veleno e odio nei confronti di questa gente, no cari, mi spiace, io posso dire con dolore non sono in grado di accoglierti. Ma dire annega pure, mi spiace, i nodi vengono veramente al pettine. Mi raccontava, sono passato dall'editore, che è uscito un bel testo, adesso non mi ricordo il titolo, di un prete padovano che si occupa di queste cose, eccetera, eccetera, lo hanno massacrato sui social, lo hanno massacrato. Io grazie al cielo riesco sempre a più o meno a slittare. Però cioè, questo dobbiamo pur dirlo, non è che dobbiamo, intendo dire, non è questione politica, poi le scelte politiche, la polis si decide insieme, credenti, non credenti e tutto, ma che un fratello cristiano goda del fatto che ci sia gente che soffre e muore, no, questo te lo devo dire, non ci siamo, ma questi nodi vengono al pettine. A Trieste mi raccontava una persona, loro hanno i ricreatori, non hanno gli oratori, i ricreatori sono questa cosa ancora di epoca austriaca, che sono degli oratori laici, e gli animatori sono dipendenti comunali. Allora mi raccontava di questo assessore comunale che ha imposto, di cosa che non è mai stata, di mettere il crocifisso, e lei che è cristiana dice: io sono a disagio da morire, cioè è una roba che... Voi vi immaginate cosa vuol dire prendere il presepe e brandirlo come arma? Ma siamo fuori, ma siamo fuori. Ripeto, io non mi avventuro, poi io sono anche straniero, abito in Valle d'Aosta, io non mi avventuro in queste cose, ma è evidente che esiste una differenza fra un cristianesimo socioculturale buono, bello, e il Vangelo. Benedetto Croce scriveva negli anni 50: perché non possiamo non dirci cristiani? Vero? Sarebbe bello diventare discepoli. Ed è lo stesso problema che sta affrontando la comunità di Matteo. Di già? Sì, sì. Di già. La comunità di Matteo che vive 10, 20, 30 anni dopo la risurrezione di Gesù. Ecco allora che Marco prima e Matteo adesso ridefinisce cosa vuol dire essere discepoli. E quindi per me, non mi faccio gli affari vostri, io vi voglio bene, ma non mi interessa affatto quello che voi siete e fate, sia chiaro, ognuno è per sé in questo. Io non posso andare a dare il mio sangue per le vostre analisi del sangue. Ti immagini per la tua anima, ok questo? Ti posso dire vai a fare l'analisi del sangue. Chi è il vero discepolo, Paolo? Tu, Paolo, sei un vero discepolo? Non lo so. Marco e Matteo dicono, non è discepolo chi, come Giacomo e Giovanni, usano della fede per avere un tornaconto. Il tornaconto non vuol dire diventare due primi, no, due vice, come so, cosa sono, insomma. Ma vuol dire piccoli ruoli di potere, pensate per esempio all'interno della Chiesa, piccoli, non è che c'è bisogno, un po' di visibilità, un po' di giudizio degli altri. Non è vero discepolo chi scoraggia i mendicanti costringendoli a tacere, la folla che ci invita a sopportare la vita con cristiana rassegnazione. Mi piace moltissimo che Papa Francesco ai giovani, a questi giovani, non i giovani che eravamo noi, dice, ma vi svegliate, ma contestate un po'. Non sono discepoli coloro che, come la folla di Gerusalemme, che vedremo subito dopo, non sanno riconoscere Gesù. Chi è costui? E sono presi da agitazione, come scrive Matteo. Allora mi faccio una domanda, se oggi, è il 20 oggi? 20? Sì. Se oggi 20 gennaio anno domini 2019, il Signore mi chiedesse, Paolo, cosa vuoi che io faccia per te? Cosa risponderei? Chiedetevelo dopo questo. Chiederemo gloria o luce? La soluzione dei problemi? Ho il coraggio per affrontarli. Matteo sembra dire solo chi ha coscienza della propria cecità e del proprio limite e non lo nasconde, ma neanche lo usa come scudo e come scusa. Molti, molti anni fa, quando ero giovane, pieno di gioia, davo colpo di mano in una comunità che si occupava di aiutare i ragazzi caduti nell'eroina ed era interessante perché quando sempre 99.9% i ragazzi che avevano problemi con la droga adducevano a scusa dei loro vissuti, no? Che ne so, ha avuto un'infanzia difficile, quindi guarda, c'è anche avuto un'infanzia difficile. Poi attenzione, è delicato, per carità, però io vedo in me che la nostra propensione al vittimismo è gigantesca. I due ciechi non sono seduti, non sono rassegnati, sono consapevoli di essere ciechi. La persona adulta è la persona che dice, beh, la vita è complessa, la vita è misteriosa, non è facile essere felici, non è facile essere felici, anche se sei cristiano, anche se sei un cristiano che ha fatto un percorso, la cecità è questo, cioè... È ineludibile il fatto che la nostra condizione umana è limitante. Allora qualcuno può dire un'ingiustizia terribile, tutto, e allora ci facciamo come Dio. Pensate tutta la riflessione novecentesca, 800-900esca, il superuomo, il superamento dei limiti, il volere potere, eccetera, eccetera. Volere non è potere. Ok? Quindi dice, no, io non ho in me le risposte a tutto quello che porto nel cuore. E non mi umilia questa cosa. E non è che dico, mio Dio adesso. Anzi mi spinge. Ma anche la mia condizione di cecità non diventa la scusa per ripiegarmi su me stesso. Ecco che è il discepolo. Non è uno realizzato, non è uno che ha capito, è uno che si è accorto, che non si siede sui propri limiti, ma che non li nega o li nasconde. Attenzione, il nascondere non vuol dire che dobbiamo raccontare i fatti nostri a chiunque. Io trovo che il nostro sia diventato un mondo osceno, non ha nulla a che vedere con la pornografia, che peraltro è una cosa un po' sgradevole, ma l'oscenità è che la gente si sente autorizzata a farti gli affari tuoi. Uè, cicciu, poi nella comunità cristiana siamo tutti con la scusa dell'essere fratelli, fate gli affari tuoi, ma non ho capito. Fatevi un giro sui social e vedete. Ma non devo dare un'immagine di me anche nella comunità. Siamo, lo dico fino allo sfinimento, siamo peccatori perdonati, non giusti in attesa di causa di beatificazione, eccetto me ovviamente. Ovviamente tutto quello che dico non vale per me, sapete? Ovvio, grazie. Esatto. Solo chi riconosce in Gesù il Signore, bello, Marco fa gridare Gesù Nazareno, Matteo va dritto al sodo, Kyrios, Cristo. È discepolo chi arriva alla conclusione interiore, sì, Gesù di Nazareth, che è vissuto, ha parlato, ha predicato, è il Signore, è il Cristo, Gesù è Cristo. Questo io credo, questo vi annuncio, questo fa la Chiesa, che non è un'agenzia dell'ONU, come scrive benissimo Papa Benedetto nella Verità, Caritas in Veritate. Ma con tutto rispetto, non siamo gli infermieri della storia. Quindi lo Stato non fa le cose, meno male che c'è la Chiesa, vero, vero, per carità. Ma la Chiesa è lì per pungolare, per dire, guarda, vergognati Stato, che mi devo occupare io dei tuoi poveri, vergognati. Altro che monetine di piazza lì, cos'è, della Fontana di Trevi. Ma, no, ma siamo fuori, come dei balconi. Solo chi ha coscienza della propria cecità e del proprio limite, non lo nasconde nemmeno, lo usa come scudo, solo chi riconosce in Gesù il Signore e il figlio di Davide, solo chi ha il coraggio di chiedere pietà ed è disposto a seguire il Signore a Gerusalemme, diventa discepolo. Ripeto. Facile. Alla fine di questi 4 anni, alla fine di queste 4 parti, quasi alla fine, prima di diventare spettatore e guardare cosa succede dall'ingresso a Gerusalemme in poi, Matteo, in maniera molto severa, lui c'era, fa il punto della situazione. Allora io mi chiedo, quando tu, Signore, oggi mi chiedi, Paolo, cosa vuoi che io faccia per te? Quando io mi guardo e dico, ma Paolo, ma tu sei consapevole che hai ancora un miliardo di cose da vedere e capire? Sì. Sei consapevole del proprio limite? Sì, mi dà un po' fastidio. Lo usi come scudo? A volte sì, me la conto, me la canto, me la ballo e poi mi faccio anche l'applauso. Credi che Gesù è il Cristo? Sì, questo sì. Sì. Chiedi pietà? Ma insomma, a volte un po' no. Sei disposto a seguire il Signore a Gerusalemme? Proprio Gerusalemme, Signore? Non potremmo fare Miami? Sapete, oggi sono in vena di barzellette yiddish. Sapete che secondo la tradizione, lo diceva agli amici di Genova l'altro ieri, 2 splendidi incontri, grazie ai genovesi, secondo la tradizione rabbinica, Mosè era balbuziente, balbetta. Ok. Allora a un certo punto Dio dice a Mosè, figlio mio prediletto, allora dai, scegli tu dove dove vuoi andare, nel senso scegli la terra promessa e io lì manderò te il popolo. E lui allora tutti e due si fa ca 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 ca, Dio lo guarda e dice Canaan, quel posto lì, vabbè vi porto lì, California. Questo credo che la raccontano gli ebrei americani, ma è troppo divertente. La terra di Cana, veramente.
Un posto per il capo.
Ah. E conclude Matteo. Gli apostoli hanno vissuto per anni con Cristo, come me e voi. Lo hanno seguito onestamente. Hanno assistito ai suoi prodigi, ma non è bastato. Alla resa dei conti, come noi, falliscono. Ora io non dico queste cose per alimentare il nostro senso di colpa, di inadeguatezza, cosa in cui noi cattolici siamo maestri, ma per dire, ok, Signore, giusto, hai ragione, sai che c'è, hai ragione, e fra poche ore, nel momento più importante della giornata, quando celebriamo l'Eucarestia e parleremo di giare vuote, la prima cosa che faremo è questa: Signore, abbi pietà. E questo fa una comunità. Quanto è maestra la liturgia se sapessimo viverla, Non so, non sono un esperto, ma se andate a un congresso internazionale di medici, oppure quando fate una riunione in regione di tutti i responsabili che dovete presentarvi, non c'è nessuno che inizia dicendo scusate, io sono un disgraziato, un fallito, ho peccato in pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa. Tutti dicono oh. Ogni volta che si incontrano i cristiani a celebrare la cena, la prima cosa che dicono, da Papa Francesco in giù, da Santa Madre Teresa di Calcutta in giù, tutti sul serio dicono, sentite, abbiate pazienza, sono un cretino, pregate per me. E tutti sì. E quando ce lo si dice tutti, dice, ah, siamo tutti un po' più liberi, andiamo avanti. Questo è il discepolo. Secondo tema centrale, mi sembra, in questo racconto è il tema della compassione. I ciechi chiedono pietà, non guarigione. Pietà. Che non è mi fai pena, eh? Che non è mi fai pena. Chiedono che qualcuno li veda, loro che non vedono. Chiedono che qualcuno vada oltre le apparenze. Non hanno nome, sono ciechi, non hanno identità, mendicano. Se dovessi in qualche modo sintetizzare in poche parole il significato e il messaggio innovativo, parzialmente ancora non capito, e devastante dell'annuncio cristiano, è proprio questo, la compassione, il patire insieme, non la pena, il sentimento non superficiale, illusorio, che finge di giustificare o che se ne frega, ma questa visione positiva, ottimistica, siamo tutti sulla stessa barca, il dire potrei essere io al posto tuo, il non fare una gara, visto che sappiamo che non siamo meglio, ma almeno non siamo peggio. Tutte categorie che ci vengono spontanee, perché la nostra natura è ferita dal peccato originale, ma qui apriremo una... ma che sono uno strumento, un trampolino per crescere nella compassione nell'umanità. Ora mi sembra che proprio la pietà, la compassione, in questo momento sia la grande assente. Buonismo è diventato un insulto, che ridere. O un'arma politica. L'altro giorno ero a Trieste, c'era l'Espresso, diceva forze a buoni. Per carità, poi bisogna vedere i giornali e non lo so, mi sembra che siamo capite cosa intendo, siamo tutti fuori. Mi sembra che dobbiamo fare un passo di lato nella Chiesa, nella società, e dire sì, è vero, siamo tutti un po' più incazzosi. Lo certifica l'Istat, avete letto. E la cosa divertente è che poi andate a vedere, ci sono tutta una serie di parametri, eccetto alcuni casi, ma stiamo molto meglio di non 20 anni fa, o 30 anni fa, o 50 anni fa, si vive più a lungo, poi i servizi sono peggiorati, questo è vero, non sono peggiorati perché c'è qualcuno che fa il disgraziato, sono peggiorati perché ce ne straccafottiamo tutti, perché se è possibile farsi licenziare e mettersi in disoccupazione lo facciamo, tanto paga qualcun altro. È mancato il senso civico completamente, certo che se lo Stato è nemico e non siamo noi, certo che se la... sono tutte cose, i nostri politici ci rappresentano magnificamente, è un discorso ampio, io sapete da anni ho scelto di stare nella formazione delle coscienze, non nella formazione politica, che è pure un grandissimo servizio, però io devo pur dirlo questo. Poi ci sono interessi, non lo so e non mi importa, io credo che l'essere umano sia libero, punto. Quindi sei libero di scegliere da che parte stare, chi essere. L'altro giorno a Gorizia mi ha fatto incontrare a tradimento degli adolescenti, che non è facile. E io ho detto loro una cosa di cui sono convinto, ho detto ragazzi, chi diventerete, non cosa farete, chi diventerete... nella vita lo si sceglie fra i 14 e i 18 anni, punto, dopo è già tardi, chi diventerete, non cosa, c'è una persona per tagliati, una persona che sa ascoltare, uno che non guarda l'apparenza, lo scegli lì, perché alla mia età cosa scegli? Ebbene, mi sembra che questo aspetto in questo momento sia veramente passato in contrapposizione, insomma mille ragioni sociologiche, psicologiche, culturali, ok, io vedo dalla mia prospettiva di cercatore di Dio, di non so neanche come chiamare, non mi piacciono definizioni, che in questo momento il nostro tempo sta scordando la compassione, che è l'elemento congiunturale di tutte le esperienze religiose della storia e del mondo, dal buddismo all'Islam, che poi certo uno può interpretare, può fare, cioè, intendo dire, quando qualcuno dice l'Islam è malvagio, vero? Facciamoci un giro anche nella nostra storia però, occidentale, anche ogni intuizione religiosa può essere soverchiata. Quando siamo andati con alcuni di voi in Turchia, che siamo andati a Izmir, siamo andati a vedere la tomba mausoleo del fondatore del sufismo, che è il monachesimo dell'Islam e che è stato considerato eresia. Mi sembra davvero che in origine, adesso lo sto allargando un po' troppo, scusate, ma io dopo 9 giorni che sono in giro comincio a... mi sembra che nell'animo umano, no, ci sia questa intuizione, citavo l'altro giorno questo grande studioso Rudolf Otto, il Das Heilige, il misterio tremendo, il misterio affascinante, che Dio fa paura, può diventare un mostro, oppure può essere affascinante, può essere... il percorso interiore che ci porta a fioritura. Ecco che il modello del discepolato, che sono i due mendicanti, chiedano pietà al Kyrios, è la quintessenza dell'essere umano. Pietà non è superficialità, buonismo, mollezza, è una pietà che si prende carico, che fa sue le attese dell'altro conducendolo alla verità di se stesso, sapendo che non tutti sono in grado di farcela. Davanti ai limiti insormontabili delle persone, davanti ai limiti insormontabili che ci sono. In questi giorni sto leggendo diversi libri, è un libro che mi sta piacendo, che si chiama... scusate i titoli, no, poi guardo se mi ricordo, comunque l'autore dice una cosa che condivido abbastanza. Uno dei grandi problemi del nostro mondo occidentale è di aver dimenticato che esiste il peccato originale. Non vi piace il peccato originale? Chiamatelo puffo, va bene? Ma la consapevolezza che l'uomo, contrariamente all'illusione di Voltaire e di tutta sta brava gente, ha in sé una radice che lo porta verso l'autodistruzione. Io non so il perché, c'è, e voglio trovare una soluzione. Ebbene, ci sono situazioni insormontabili in cui non c'è riforma, non c'è rivoluzione, non ribatti nessuno come scatoletta, poi va bene l'onestà, la verità e tutte queste belle cose, poi ci devi fare i conti. Davanti a questi limiti insormontabili, a volte non ci sono che due strade, la tenerezza e il perdono. Certo fa strano, però è così. Ricordo quando San Giovanni Paolo II, in uno dei temi della giornata mondiale per la pace, il 1 gennaio, tutti gli anni noi il 1 gennaio siamo rimbambiti da Capodanno, San Capodanno Martire, ma oltre ad essere madre di Dio è la giornata mondiale della pace istituita da Paolo VI. Ebbene, uno di questi temi qualche anno fa fu: non esiste pace senza giustizia. E quello lo dice Isaia. Giusto, non esiste pace senza giustizia. Cioè, gran parte anche del malcontento, il populismo e la rabbia che c'è nella gente, ed è reale, cioè non è che in parte un po' soffiata, però certo che se io sono a Trieste, questo amico che mi accompagnava diceva: io da sempre faccio lo stesso lavoro, abbiamo 4 figli, mia moglie si è dedicata ai miei figli, abbiamo sempre le stesse spese, io con gli scatti di anzianità non ci vivo più. Quindi fai tutti i ragionamenti teorici. Non possiamo più permetterci le vacanze, non possiamo più, dobbiamo stare attenti che se si rompe la macchina non sai se riesci a ripararla. È ovvio che poi la gente dice: ma cioè, resti un po' così. Ma adesso mi sono perso. Ah sì, giusto, non esiste pace senza giustizia, giusto. E San Giovanni Paolo II, con un colpo d'ala che solo lo Spirito gli ha dato, ha detto: ma non c'è giustizia senza perdono. Sì? Fino a quando, chi viene con me in Israele fra qualche settimana, fino a quando il popolo israeliano e il popolo palestinese fanno la conta dei morti, chi ha ammazzato di più, non esci. Altro che adesso va di moda il machismo, no? Guardate in Europa, facciamo i forti. American, sono tutti first, tutti primi, sapete, un mondo di primi non, un po' difficile, tutti fratelli sarebbe meglio, senza illusioni, senza mondi magnifici, senza utopia, no, mettiamoci un po' d'accordo. Io l'unica cosa che potrei dire a Netanyahu e a Abu Mazen, dico: ascolta, trovatevi, dice: guarda, mi dispiace, punto. Andiamo avanti, giriamo pagine. Terza e ultima cosa, non voglio in alcun modo forzare la parola di Dio, ma mi fa riflettere il fatto che l'ultimo miracolo in Matteo, sicuramente messo in controluce, in chiaroscuro, con la vicenda dei figli dei Boanerges e con il doppio modo di affrontare Gesù che vediamo subito dopo nell'ingresso a Gerusalemme, e l'assenza di intermediazione, non ci sono più i discepoli, non c'è la folla che va a dire: coraggio, alzate, ci parla di un rapporto diretto con Gesù. È inevitabile che nella vita di fede ci sia la mediazione, non nel senso che c'è l'intermediario, La lettera agli ebrei su questa è stata, ma che ci sono persone che ci hanno portato a Gesù. È ovvio che io sono grato nel mio cuore per il prete che un sacco di anni fa a me, giovane adolescente, ha parlato di Gesù in maniera nuova, poi ho imparato tutti i suoi limiti, mi ci sono anche scontrato e va bene così. È inevitabile che malgrado me io riesca a portarvi delle cose, ovvio. Però, come dirò dopo, da lì, adesso parlo di me o di chiunque abbia un qualche dono, carisma o funzione o ministero all'interno della comunità, è come se l'asinello che porta Gesù a Gerusalemme, sentendo gli applausi, dicesse: "Wella! Oh, qua! Siamo degli asinelli che portano Gesù." La mediazione nella vita di fede è inevitabile, persone che ci hanno aiutato a conoscere Gesù, ad amarlo, è bene che ci siano, ma sono sempre solo stelle che ci indicano, come abbiamo meditato felicemente due domeniche fa con l'Epifania. Il rapporto diretto con il Signore, tu che parli a Gesù, non che vai a sentir parlare di Gesù. Perciò io vi dico sempre, fatelo nel tempo che abbiamo dopo, prendetevi caffè, non ci si vede da tempo, vi salutate, ma dedicatevi un quarto d'ora in cui andare o fuori, anche se fa un po' freddo, in chiesa, a parlare a Gesù. Non avete niente da dire, ve lo dico io cosa dovete dire, va bene? C'è un elenco di gente che mi chiede preghiere, di situazioni drammatiche. Il rapporto diretto col Signore nella preghiera prolungata, costante, autentica, il silenzio che mette a fuoco l'essenziale nella nostra anima, ci sono fondamentali. Cioè la vita interiore è e resta l'unico modo, non il solo, non l'unico, diciamo, il modo necessario che abbiamo per nutrire la nostra fede. Ma è sempre così se guardate anche il vostro cammino di fede. Io non so misurare il vostro cammino di fede. All'inizio uno viene trascinato, perché c'è una situazione affascinante, perché mi piace, perché mi incuriosisce. La fede è sempre si è comunicata così, ma poi c'è un salto, quello degli abitanti di Sicar che vanno dalla Samaritana e dicono: noi non crediamo più delle cose che tu ci hai detto, Samaritana, ma perché abbiamo visto con i nostri occhi. Finché non c'è quel passaggio lì, lode al Signore. Cosa fare in questa ora di tempo? Appunto, salutatevi, anzi prima pagate, prima cosa da fare, perché noi siamo venari, no, è che dobbiamo pagare qua, eccetera eccetera. Tra l'altro io lo dico, la struttura apre apposta solo per noi, io ringrazio molto Edward, perché loro sono chiusi e richiamano la gente solo per noi, e quindi un segno di affetto, e sono proprio contento di aver trovato questo posto. Dopodiché fate due passi, prendete caffè, ecco la macchinetta del caffè, non chiacchierate troppo che sennò si sente in cappella. La cappella non è caldissima, portatevi, però magari ritagliatevi un quarto d'ora, non è tanto, in cui vi chiedete, anzi vi sentite chiedere da Gesù: cosa vuoi che io faccia per te?